allora nella costruzione del rapporto di fiducia la gestione del bilancio costituisce un momento di assoluta importanza. Vi dicevo ieri, la legge di bilancio è una legge obbligatoria, il governo è tenuto a presentarla, ma è anche tutto il suo interesse presentarla, per il semplice fatto che con l'approvazione del bilancio il governo viene autorizzato a gestirlo e quindi viene autorizzato a incassare i soldi e a spenderli. Se la legge di bilancio non fosse approvata, lo Stato si bloccherebbe, nel senso che il governo non potrebbe più legittimamente spendere e incassare. Quindi è un atto di autorizzazione, essenzialmente, come abbiamo visto ieri per i trattati, anche per il bilancio, la legge ha un contenuto normativo che sta nel semplice fatto di autorizzare il governo a gestire quel bilancio. Però contemporaneamente è anche lo strumento e l'occasione per prevedere l'andamento economico dell'anno successivo, anzi forse è collegato a un bilancio pluriennale, per cui la previsione è pluriennale, e di conseguenza di fare anche le manovre per raggiungere gli obiettivi politici che il governo si prefigge. Degli stati moderni, degli stati contemporanei, la questione economica è la questione centrale nella gestione del governo. E questo vi spiega perché la discussione del bilancio sia una discussione particolarmente attenta e importante, ma anche particolarmente lunga. Incomincia il processo di bilancio già nel mese di giugno di ogni anno, quando il governo presenta il DPEF, il documento di programmazione economica finanziaria, che è un documento politico, è il documento politico con cui il governo dice al Parlamento, nonché alla stampa, eccetera, quali sono i suoi obiettivi di politica economica. E quindi contiene un'interessante analisi degli andamenti internazionali dell'economia, cosa si prevede per l'anno successivo e, di conseguenza, che cosa si prevede di fare, quali obiettivi economici di macroeconomia si prefigge, di quanto ridurre la spesa, di quanto ridurre l'indebitamento, di come agire in sede europea e così via, e quali scelte di fondo intende fare sulla tassazione, sull'ambiente, sulla spesa pubblica e così via. È un documento politico sulla cui base viene poi organizzata la legge finanziaria. Che deve essere presentata entro la fine di settembre, per cui qua siamo già a settembre. Vi dicevo ieri, la legge finanziaria è una legge omnibus, è una legge che contiene delle disposizioni più varie, perché è la legge sostanziale diretta a modificare la legislazione vigente. Perché questa è una legge sostanziale. La legge finanziaria di conseguenza ha quella carica innovativa, quella vis abrogativa, che invece il bilancio è vietato di esercitare. Il bilancio non può introdurre nuove spese, nuove entrate. Il bilancio di conseguenza non può modificare la legislazione vigente. Tutto questo è esercitato dalla legge finanziaria, la legge di bilancio. È meramente formale, si dice. Ma perché lo dice l'articolo 81, terza comma. L'articolo 81, terza comma, pone questo vincolo alla legge di bilancio di non modificare la legislazione vigente e di conseguenza la legislazione vigente viene modificata dalla legge finanziaria, che diventa lo strumento annuale di politica economica del governo. Quest'anno stiamo assistendo all'inizio della discussione della legge finanziaria e tra l'altro dovete pensare che questo segue l'elezione del nuovo governo, per cui il governo è andato con un programma politico alle elezioni, un programma di coalizione, poi ha avuto un programma di governo con cui il Presidente del Consiglio si è presentato alle Camere e subito dopo il DPEF come scansione. Questo ve lo segnalo perché per darvi indicazione, spiegarvi come le cose si saldino, come si saldi quello che è un'operazione di contabilità, l'approvazione di bilancio, con ciò che da tempo si discute. Da tempo si discute già in campagna elettorale, poi si discute in Parlamento al momento della fiducia, poi si discute in giugno sul documento programmatico di programmazione economica finanziaria e poi si discute sulla legge finanziaria e si va progressivamente concretizzando. A questo livello ci sono chiacchiere, ci può essere idea, tanta idea. C'è l'idea che so io il cuneo fiscale. Cuneo fiscale, cioè il governo, se noi vinceremo le elezioni, abbatteremo il cuneo fiscale, cioè cercheremo di far costare meno il lavoro sia ai dipendenti che all'impresa. Togliamo un po' di tasse lì. Questa è una linea politica. L'altra parte diceva abbatteremo le tasse, benissimo. Questa è una linea politica. Poi questa linea politica bisogna strumentarla. Non è che dalla chiacchiera si passa l'effetto. Bisogna trovare gli strumenti e gli strumenti normativi si concentrano essenzialmente nella legge finanziaria. L'idea deve essere quantificata, c'è un costo. Questo costo deve avere una copertura, una previsione nella legge finanziaria. Lì si prevede quanto costerà abolire il cuneo fiscale e di conseguenza dove si prendono i soldi. Chiaro. I soldi si possono prendere o con nuove tasse o tagliando le spese. Lo Stato non gioca dopo calcio. Sono un po' un cortocircuito. Lui dice sempre che dopo calcio, per cui si gioca veramente con l'otto, queste cose qui, lo Stato è una delle sue partite finanziarie importanti, che ha un sacco di soldini con questi giacchini, E allora, di fronte alla quantificazione del costo, partono strumenti normativi. Ci deve essere una norma della legge finanziaria che dice come si taglia il cuneo fiscale, cioè che cosa si modifica nella legislazione attuale, per esempio in termini di costi previdenziali per il lavoro, e si deve modificare quella legislazione dicendo si diminuisce il costo previdenziale da A. Questo significa minore entrate. Minore entrate sono un costo e ovviamente da qualche parte ci deve essere la copertura di questo costo. Con cosa facciamo fronte? Facciamo fronte tagliando, che so io, un po' di insegnanti della scuola, oppure tagliando le spese di rappresentanza, oppure tagliando gli stipendi a chi guadagna di più. È annunciata uno sciopero, a quanto pare, degli ambasciatori. Una volta nella storia c'è ambasciatori scioperi. Perché sono stati votati una serie di stipendi. E si decide di aumentare la pensione minima, questo è un costo, e di conseguenza bisogna andare a trovare le risorse. E così via. Tutto ciò che serve per qualificare la manovra di bilancio, ma che diventa il programma del governo, trova nella finanziaria la sua fotografia. Per cui non si può dire, a priori, quale sia la materia coperta dalla legge finanziaria. Quindi, la legge finanziaria può occuparsi di tutto. Questo naturalmente costituisce un problema perché si trasferisce sulla legge finanziaria quella difficoltà di lettura che già esisteva per la legge di bilancio. Perché esiste l'articolo 81, terzo comma? Perché si prevede che la legge di bilancio non possa introdurre nuove entrate e nuove spese? Perché la legge di bilancio è illeggibile. Le nuove entrate e nuove spese si confonderebbero in questa massa di dati contabili. Ma se noi nella legge finanziaria portiamo dentro tutto, per cui dentro si parla di riforme di settore addirittura, spesso ci sono state delle modifiche, che so io, in gestione sui rifiuti, a norme sul commercio e così via. Allora, se noi gonfiamo la legge finanziaria, finiamo con renderla particolarmente pesante di lettura, cioè leggere la legge finanziaria ormai richiede alcuni mesi. La legge finanziaria esce in versione definitiva nel mese di dicembre, di solito un po' prima di Natale, dopodiché le regioni, per esempio, che come vedremo possono impugnare le leggi dello Stato entro 70 giorni, si costituiscono un apposito comitato ogni regione per studiare la legge finanziaria, settore per settore, perché tocca tutti i settori, e ogni settore studia la sua parte e dice: accidenti, questo mi cambia una cosa e non mi piace. E c'è un tour de force micidiale in questi 70 giorni per riuscire a capire che cosa va impugnato dalla legge finanziaria. E vi assicuro che è un tormento, perché capire che cosa scrive la legge finanziaria è difficile, perché sono tutti articoletti di questo tenore. La lettera B del paragrafo dell'articolo 17 della legge sui dettagli è così cambiato, e c'è una frase, e uno deve andare a recuperare la legge, inserire la frase, rileggere la legge e capire che cosa è successo. Moltiplicate questo per circa, la finanziaria dello scorso saliva a 670 commi, ogni comma c'ha un suo articolato, ma un comma conteneva 20 articoli di riforma della precedente legge, per dire. Per cui sono 30, 40, 60, 100 pagine di legge che va studiata, esaminata, capita degli effetti, in una stessa pagina, e poi successivamente impugnata, e questo è il giochino che capita ogni anno tra gennaio e febbraio. Ma infatti la legge del genere deve essere progettata dalla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale fa da collettore, questa è sua posizione, un'obiezione interessante, e la legge finanziaria è un disegno di legge qualsiasi, no? Formalmente, che esce dal governo, cioè dal Consiglio dei Ministri. Il ministro Paolo Schioppa la presenta al Consiglio dei Ministri e il Consiglio dei Ministri la approva. Il ministro Paolo Schioppa, che è un raffinato economista, non è che la scrive lui, la sua macchina di legge finanziaria, si fa dare i dati da ogni ministero. Ogni ministero è una struttura piramidale fatto da numerose sottostrutture, tra cui c'è il ministero, penso io, dell'università e della ricerca scientifica, che ha diverse strutture, c'è quella che si occupa dell'università, quella che si occupa della scienza di ricerca, quella che si occupa dei finanziamenti della ricerca, e così via. Ogni struttura presenta la sua previsione di conti e le sue proposte. Dopodiché sta alla struttura del Ministero coordinarle, quantificarle, decidere che cosa, dove operare i tagli, dove invece rispettare le richieste dei Ministeri, e far tornare i conti. Capite? Questa è una cosa difficile. Passa il Consiglio dei Ministri e in Consiglio dei Ministri c'è il primo scontro su questa cosa, perché i capi di ogni ministero, i ministri, si trovano intorno a un tavolo a decidere chi è che subisce tagli nella spesa del suo ministero, chi invece ha più soldi da spendere, chi può fare le cose e chi non le può più fare. Dietro c'è una spinta di tutti i ministeri a ampliare la spesa, perché ovvio, ognuno ha presente le esigenze, dice bisogna fare, e il Consiglio dei Ministri a porte chiuse, per alcuni giorni si litiga. Si litiga finché non si aprono le porte, si abbiamo raggiunto la porta. Ed esce la legge finanziaria, che di conseguenza già in Consiglio dei Ministri subisce, come dire, una gestione politica molto delicata. Tanto è vero che quando venerdì dell'altra settimana dal giornale radio è andata la notizia che finita il Consiglio dei Ministri si è approvata la legge finanziaria, tutti dicono è andata bene, perché si pensava che tutto il weekend sono le macchine giudizio da stanza di studiare. Il disegno di legge è presentato dentro il 30 settembre, per cui è già in diretta. Esce il documento approvato e che viene poi presentato formalmente alla Camera. Se voi fate nel sito della Camera, c'è, vi ho già linkati nella lezione di oggi, trovate i link, sia il governo ha documenti di contabilità, una sua pagina, ma al Senato c'è una scheda riassuntiva di tutto il procedimento e il disegno di legge presentato dalla Camera, e la Camera dove potete seguire tutta la fase del disegno di legge. Dopodiché arriva la Camera, o al Senato, dipende dalle iniziative, e anche lì incomincia una gestione simile a quella subita il Consiglio dei Ministri, nel senso che ogni commissione esamina la sua parte. Tenete presente che tendenzialmente la legge finanziaria tocca tutti i ministeri e tocca tutte le commissioni parlamentari. Le commissioni parlamentari sono 13, 14, non ricordo tante, e sono divise per settore di competenza e ognuno assume l'esame di quella parte del disegno di legge, con la proposta di emendamenti. Questo però ha un freno, e cioè la legge finanziaria ha un vincolo nel DPEF, ossia nel documento di programmazione economica finanziaria si dicono quali sono gli obiettivi numerici, cosiddetti saldo obiettivo, e cioè quanto sarà l'indebitamento, a quanto sarà arrivata la spesa pubblica, a quanto dovrà essere limitata la spesa dello Stato per gli investimenti, e così via. Quelli sono vincoli molto generali che vengono rispettati dalla legge finanziaria. La legge finanziaria poi struttura il bilancio, e quello è il vincolo per il Parlamento. Il Parlamento a questo punto può modificare tutto della legge finanziaria, però se decide che bisogna raddoppiare i soldi per l'università, deve trovare dove tagliare. Capite? E qui si ricomincia tutto quanto il lavoro di equilibrio, in qualche modo, equilibrio politico. Capite che cosa serve poi avere questi momenti collegiali, cioè i ministri lavorano sparsi, ma poi c'è il Consiglio dei Ministri dove le posizioni devono trovare la conciliazione. Le commissioni lavorano separatamente, ma poi in aula si devono scontrare sul verificare i risultati prodotti. Quando la legge finanziaria è messa a punto, la legge di bilancio è praticamente automatica. La legge di bilancio non è altro che la proiezione della legge finanziaria e delle altre decisioni di spesa. Diventa semplicemente la proiezione numerica. Se c'è una legge che ha previsto di dare, che so io, il sussidio di studi ai piccoli geni, questa legge prevede di dare 4 soldi al titolo di Geni e ogni anno il bilancio quantifica la previsione di quanti saranno i titoli Geni da finanziare. E questa è la proiezione contabile delle leggi sostanziali. Tutto questo deve avvenire tassativamente entro il 31 dicembre di ogni anno, perché col 1 gennaio incomincia la gestione del bilancio nuovo. Da ormai innumerabili anni, questo non saprei dire da quale anno, si è interrotta la prassi che invece una volta era normale, e cioè di sforare il 31 dicembre. La Costituzione prevede la possibilità e dice, secondo comma 81, l'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 4 mesi. Cioè prevede la possibilità che il governo non ce la faccia per approvare il bilancio il 31 dicembre e di conseguenza chieda l'esercizio provvisorio. Bisogna fare una legge di autorizzazione, che ovviamente deve uscire il 31 dicembre, che autorizza il governo a esercitare provvisoriamente il bilancio con non più di 4 mesi, per cui che in aprile comunque il bilancio deve essere approvato. E questo lo si fa di solito sulla base del bilancio dell'anno precedente, cioè gestisce il bilancio dell'anno precedente per 4 mesi di tempo. In Italia per molti decenni questa è stata la prassi normale. Poi probabilmente si è interrotta perché si è capito che perdere 4 mesi di gestione di bilancio significa rinunciare a fare una manovra di bilancio, cioè il governo rinuncia a fare la sua politica. E ormai devo dire che sarà almeno 20 anni che non si va più l'esercizio provvisorio sul bilancio. Certo. È profondamente negativo ed è stato inaugurato il governo Prodi nel 96, per il bilancio 97, se ben ricordo, che fece una finanziaria di 3 articoli, ognuno con 250 e passa, tra 200 e 300 commi, e lo fece proprio per forzare il gioco della Camera, dove aveva la maggioranza spiegatissima da allora, e assicurarsi la colazione. Si ha prevolto questa protrassi, tanto è vero che poi il governo Berlusconi, che pure aveva maggioranze scandinate come mai nessun altro governo ha avuto nella Camera, l'ha usato per tutte le sue, quantomeno per le ultime 3 finanziarie. Dovrei cercare di ricordarmi se c'erano le finanziarie diverse, direi che 2002 era così, direi tutti gli anni. Per cui è stata ormai una prassi, cambia. Quest'anno l'opposizione ha detto vogliamo vedere se il governo osa mettere la posta di fiducia sulla finanziaria, cosa che loro dal governo non sono fatti. È il gioco delle parti, ma è un gioco che alla fine fa abbastanza comodo. Allora, come funziona questo gioco? Funziona che questo governo ha presentato la Camera, dove c'è una buona maggioranza. Lascia la discussione, perché la discussione serve. Stanno portando un po' di rami, usando angoli. La finanziaria è uno strumento complesso, per sottolineare anche degli errori di valutazione, per cui il lavoro parlamentare è un lavoro tutto sommato interessante, a parte che dà consenso. È un lavoro interessante, utile, un apporto, e dà consenso. No? Ci deve essere qualcuno che si ritenga, perché poi questa legge va al Senato. Allora, lavoro le commissioni devono riferire entro, se non so sulla legge finanziaria, quelle che in termini di bisogno delle rilevanti parlamentari. E comunque entrerà in aula, diciamo, a novembre, in qualche momento di novembre. quando entra in aula, là si vede come si svolge il gioco. Perché? Perché il problema è che se la posizione vuole fare ostruzionismo, basta che presenti 8 milioni di emendamenti. È successo, eh? È successo, l'ostruzionismo è un'arma politica di lotta parlamentare, certe volte anche è un'arma importante perché la difesa sui grossi principi. Però sulla legge finanziaria fare ostruzionismo è troppo facile, perché cioè, fare monte di norme che basta presentare 10 emendamenti per ogni articolo e non si finisce più in discussione. Allora a questo punto il governo che cosa fa? O si riesce a mettere una tagliola dicendo la discussione degli emendamenti finisce alle ore tardi, del giorno tardi, e questo per quel momento il Presidente della Camera fischia i tre fischi di fine partita e mette il voto finale a legge, oppure il governo interviene con un maximo emendamento. Può intervenire tecnicamente su ogni articolo che si discute. Questo, come mette la fiducia il governo, questo dipende dalle scelte tattiche. Mettiamo che abbiamo discusso 650 articoli e manchi solo l'ultimo articolo, metterà il voto di fiducia sull'ultimo articolo. Però non è mai così, non è mai così, perché ovviamente se l'opposizione decide di ostacolare il governo, spara su ogni articolo e questo costringe il governo a arrivare con il voto di fiducia. E su cosa mette il voto su fiducia? Sulla sua proposta. Ma può mettere 650 voti di fiducia? Non so che è una parte di tempo, perché una volta che mette la questione di fiducia, si interrompe la discussione, deve passare 8 ore prima di riprendere la votazione. Per cui ci perde tempo. E se c'è fretta, c'è fretta. Allora, voi capite che questo è un meccanismo che diventa quasi indispensabile usare. A un certo punto il governo fa il suo maxi emendamento, presenta un unico emendamento che contiene tutta quanta la legge finanziaria e la fa approvare con un unico voto. Dopodiché la finanziaria sarà e va nella Camera. Certo, in Italia non c'è molta la cultura dell'opposizione, nessuno piace fare l'opposizione, così come non c'è molta cultura di governo. Fare l'opposizione è un mestiere molto complicato, implicherebbe grande capacità. Purtroppo non è che sia nelle cose della nostra classe politica questo. Perché fare l'opposizione su tutto significa costringere il governo a sbattere i voti di fiducia su tutto. E allora non è che si collabora se ottengono risultati, si fa bella figura. Cosa si è fatto? Si è fatto la rotta delle scatole. Se l'opposizione debba solo rompere le scatole, è una visione molto miope della politica. Allora, la prima volta che fu fatta questo gioco di mettere la fiducia sulla legge finanziaria, Prodi lo fece articolando la finanziaria del 96, del 97, in tre articoli. E su ognuno di questi articoli ha messo il voto di fiducia. L'ultima finanziaria, come vi dicevo, era un unico articolo che conteneva tutta la legge finanziaria. Cosa che poi rende, tra l'altro, vistosamente difficile il ruolo dell'interprete. Perché se c'è un unico articolo, voi capite, non ci sono neanche le rubrichine che ci dicono cosa sono i contenuti. Di solito c'è un capo che dice interventi per la riduzione della spesa pubblica. E uno dice, a me non interessa niente perché io sto cercando le cose che riguardano, che so io, l'ambiente. I suoi, con la capo tra le tali, interventi sull'ambiente. Ecco, quello mi interessa. Articolo 1, modifica la legge sui rifiuti. E ho capito che quello mi interessa. Ma se invece la legge è organizzata con l'unico articolo, manovra finanziaria, e 670 commi, io per cercare quello che mi interessa, rispondo uno a uno, oppure aspetto che sia in rete e vado per parole chiave a cercarmi. Sperando che ci sia la parola chiave, perché se invece cita solo la legge, il numero e il testo di modifica, può essere che non ci sia la parola chiave. Per questo ormai la legge finanziaria, chiunque lavora nell'amministrazione pubblica e può fare, è diventato un incubo, sinistra che chiede mesi di lettura, attente, continue scoperte, perché sono continue scoperte, perché alcuni effetti delle modifiche legislative non erano previsti neanche da chi le ha scritte quelle modifiche, e quando finalmente la lunga digestione è finito anche l'anno e arriva un'altra legge finanziaria. Un vero tormento. Allora, quando si dice la legge di bilancio e la legge veramente formale, si dice una cosa esatta, la legge di approvazione di bilancio è una legge veramente formale, la legge finanziaria è una legge sostanziale. Io ve la sto semplificando perché in realtà la legge finanziaria dovrebbe essere accompagnata da altri atti, perché anche la legge finanziaria, proprio per evitare che diventi illeggibile, dovrebbe avere dei contenuti limitati. Per esempio, le riforme non dovrebbero essere contenute nella legge finanziaria. Quando hanno detto stralciamo la pensione, la riforma delle pensioni della legge finanziaria di quest'anno, tutti hanno sollevato, hanno fatto un sospiro di sollievo, perché l'idea di mettere in finanziaria una riforma di questo bailame di legge, voi capite che è un po' assurdo. Per cui ci sono anche i collegati alla finanziaria, che sono dei strumenti normativi che sono collegati alla finanziaria e che danno attuazione a ciò che la finanziaria ha previsto. È molto complicato. Adesso concentriamoci sulla legge di bilancio. La legge di bilancio, in effetti, essendo un documento contabile che viene approvato in articolo unico, è una legge meramente formale, priva di capacità innovative, non abroga niente. Può essere abrogata? No. Cioè, ha zero come bis abrogativa, non ha capacità innovativa, non modifica le leggi sostanziali, e ha 100 come resistenza all'abrogazione. Una volta che la legge di approvazione del bilancio è stata emanata, non può essere più abrogata. Neanche in via referendaria non si può proporre il referendum sulla legge di bilancio. Anche perché quando parleremo di referendum vedremo che il procedimento per fare un referendum abrogativo dura tendenzialmente un anno e mezzo. Per cui si finirebbe con abrogare la legge di bilancio di 2 anni prima. Per cui è un atto tutto particolare, vedete l'atipicità. È formalmente una legge, ma è profondamente atipica perché ha caratteristiche tutte sue proprie. Ha un'iniziativa obbligatoria, ha una durata annuale e ha come contenuto normativo soltanto l'approvazione del documento contabile, non può modificare le leggi sostanziali, non può essere abrogata. Contemporaneamente, la legge di bilancio, essendo il bilancio, è continuamente modificato, è continuamente emendato. Infatti dice l'articolo, l'ultimo comma dell'81, ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. E questo vuol dire che si decide di fare un'opera di rimboschimento delle piazze italiane, costa tot miliardi, la copertura di quella spesa deve essere indicata. Per cui o si dice ci sono risorse nuove, facciamo la pipì dei cani, usano l'albero, oppure si fa riferimento al bilancio, si taglia un capitolo di spesa previsto in bilancio. Ecco che ogni legge di spesa, c'è una norma finale che va a modificare il bilancio. Con il principio che bilancio è bilancio, per cui i conti devono essere in pareggio, per cui la nostra è ovvio. Per cui ogni spesa significa manovrare il bilancio per vedere dove recuperare quelle risorse, o maggiori entrate o minore spese sulla capitoli. E quindi la norma finale di tutte le spese fa riferimento a un capitolo di bilancio dove la spesa è iscritta, la spesa prevista da quella legge è iscritta, e si trovano negli altri capitoli le risorse per coprire la spesa. Voi capite che se funzionasse questo meccanismo, cioè se questo meccanismo fosse rispettato, l'Italia avrebbe un bilancio in pareggio. Se ogni spesa ha la sua copertura, come dice la Costituzione, vuol dire che alla fine dell'anno noi potremo dire abbiamo un bilancio perfettamente in pareggio e non abbiamo debiti. e invece il nostro debito è arrivato al 104%, 110%, non sono più tanti. Cioè se noi per un intero anno incassassimo tutte le tasse e non spendessimo neanche una lira, sospendendo anche i nostri debiti, eccetera, avremmo recuperato non tutto il debito. E che cosa succede? Succede che le spese sono previste e le entrate sono previste. E allora questo debito pubblico che si è formato, questo passivo allucinante che abbiamo, si è formato sul differenziale tra realtà e previsione. E quella differenziale tra realtà e previsione si svolge spesa per spesa una partita estremamente delicata. Il governo dice voglio aumentare lo stipendio ai dirigenti pubblici. La spesa prevista è 10 miliardi. Semplice, quanti sono i dirigenti pubblici? Top. L'aumento per questa percentuale faccio un conto in quello. Ma se nello stesso anno si nominano altri 1000 dirigenti pubblici, questa era fuori previsione. E questo va a sforare il bilancio. Sono spese non previste, entrate minori di quelle previste, spese maggiori di quelle previste, forbice e buco di bilancio. Ma questo non è colpa dei meccanismi giuridici, non è colpa dei meccanismi costituzionali, è colpa del sistema di previsione. Per evitare questo, cioè tra gli strumenti per evitare questo, si è introdotta l'accordo dei conti. L'accordo dei conti è un organismo, è un giudice, è costruito come un giudice, ed è stato inventato dal Parlamento, da tutti i parlamenti del mondo, compreso il Parlamento europeo, come sua longa manus per attaccarsi a mo' di sanguisuga al governo e controllarne gli atti di spesa. È un giudice a cui il governo deve sottoporre tutti i suoi atti amministrativi per registrarli. È un registro e controllo anche di legittimità. E in quella fase si controlla se la spesa rientra nel bilancio. O la Corte dei Conti dà i suoi pareri sugli strumenti, le cose finanziarie, per dire se le previsioni sono credibili. È un organismo tecnico, una specie di revisore dei conti. È un organismo tecnico che funziona un po' così perché è piuttosto inclinato nella politica, ma è quello che dovrebbe garantire la tenuta della previsione delle entrate delle spese. Esaminando sia il bilancio preventivo, sia il rendiconto finale di quello che ho parlato, non ricordo la volta di ciò, e sia soprattutto il singolo atto di spesa.